Allora.
Stasera partiamo ridendo. Ridendo di noi.
Sì, ti vorrei dire allora centenario di proxy luminale, però rafforzerebbe solo il fatto che siamo due coglioni. Quindi...
Siamo due coglioni, oltretutto siamo due centenari rincoglioniti, perché mi ha appena detto centenario di proxy luminale, ma i 100 anni, cioè la 100ª puntata, l'ho festeggiato una settimana fa.
Sì, sì.
Quindi oltretutto siamo vecchi e rincoglioniti con l'Alzheimer.
Esatto. Ci sta una doverosa premessa per l'ascoltatore di Proxy Luminale, che si sarà sicuramente chiesto perché abbiamo fatto uscire una 100ª puntata senza battere ciglio, senza tipo speciali, senza tricche ballacche e senza fuochi d'artificio, niente. Perché ci siamo dimenticati.
Diciamo che eravamo talmente impegnati a disquisire su scenari e su situazioni e sul mondo che ci circonda e sulla tecnologia e no? Tutto quanto, che abbiamo anteposto la divulgazione per queste come si dice?
Quisquilie.
Queste mere autocelebrazioni.
Esatto, sì, non ci incensiamo, insomma.
No, assolutamente, per noi è così, è doveroso andare avanti, the show must go on, ma comunque a sto punto ci siamo sputtanati da soli. Sputtanato per sputtanato, comunque ragazzi vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori, perché se stiamo registrando in questo momento la puntata numero 101 è sicuramente più grazie a voi che grazie a noi, in realtà.
Sicuro, e grazie al gruppo Telegram Proxy Luminale, ecco.
Loro sono la special guest del nostro podcast che ci supportano e ci sopportano giornalmente, perché chiaramente tutti i giorni si parla, si disquisisce, si controbatte, si polemizza come non mai. Esatto. Su ogni cosa, dagli occhiali di Facebook ai pronomi inglesi alla
pioggia. Ai polimagnetici che si invertono, di tutto.
Ai polimagnetici, a tutto. Quindi, ragazzi...
Dopo che è successo, che abbiamo detto, dai, l'accento è andata, è inutile che facciamo tante scenate, perché conta la prima, non conta dove arrivi, ma conta quando parti, quelle cose così. E abbiamo detto, per la 101...
Facciamo il botto.
Facciamo super mossa.
Assolutamente. Kansas City...
Shuffle alla proxy dominale. E poi...
Ce la siamo fatta noi da soli.
È arrivata la 101. Non abbiamo fatto un cazzo. Quindi erano troppo impegnati a preparare. Sì, sì.
Certo. Assolutamente, ragazzi.
Assolutamente. Quindi in realtà basta. 101 come 102, come 100, come 99. Siamo alternativi.
Ma sì, ragazzi, in realtà poi noi non festeggiamo la puntata numero 100, noi festeggiamo tutti gli anni al Proxicon ogni anno, quindi grande. Noi la festa l'abbiamo già fatta in realtà, e anche per quello l'abbiamo fatta con il nostro zoccolo duro di ascoltatori che tutti gli anni viene, e anche quest'anno abbiamo fatto la seconda, il prossimo anno ci sarà il terzo raduno proxy luminale, che diventerà il Proxicon, grande scalo. Esatto. Che ho trovato questa questa terminologia ovviamente nuovissima, mai sentita.
Sì, roba nuova,
però
sono freschetta.
E quindi è lì che si festeggia veramente. Noi il numero, la puntata è solo il numero, litighiamo tra di noi per il numero delle puntate, figuratevi voi se no.
Infatti, quindi 101 la carica e andiamo avanti per i 5 minuti, ne approfittiamo subito, è un altro anniversario, no? Oggi, da quello che si è capito, anche se c'è poca chiarezza fra Wikipedia e il mondo, teoricamente oggi Google ci propone il doodle sul fatto che compie gli anni 23
anni di Google, del motore di ricerca.
Wikipedia dice anche no, 4 settembre, fa un po' di confusione, non è ben chiaro, quindi ci fidiamo di Google e del suo doodle, e quindi Google ci propone che oggi è compleanno.
Più di Google che di Wikipedia.
23 anni e mostrarli, perché comunque vada l'internet, come abbiamo già detto in altre puntate, è peggiorato drasticamente negli ultimi anni, quindi di certo non sembra così giovane e fresca internet adesso, mi sembra più un vecchio incattivito e ubriaco ai lati della strada col bastone che picchia i passanti, praticamente in questo momento internet.
Ho vero.
Immagine di internet. Però comunque Google ha creato internet, praticamente come la conosciamo, cioè come la conosciamo noi comuni mortali, internet e Google. È un parallelismo tipico che si fa, no? Cercalo sì. su Google direttamente, non cercalo su internet, cercalo su Google. Neanche mettiamo
sul dizionario inglese c'è il verbo googolare.
Esatto.
Quindi insomma è diventato un verbo, un termine di uso comune da vocabolario.
Chi è che scrive più gli indirizzi nella barra degli indirizzi? Scrivi su Google il nome dell'azienda che stai cercando, clicchi il primo link e sei nel sito.
E basta la prima volta, perché dalla seconda volta in poi va direttamente la cronologia di Chrome, perché esatto. L'89% dei browser ormai sono Chrome.
Esatto.
E quindi insomma fa tutto lui per te. Assolutamente.
Quindi auguriamo gli altri altrettanti anni? Sì.
Beh, spero... sì, io ho tutte le mie password su Google, quindi spero che duri almeno altri 23 anni.
Quello sicuro, cioè anch'io sono Google dipendente per tante cose, come lo siamo tutti. Chiaro che forse la speranza è che magari ci si migliori, no? Magari Google si migliora sempre sotto traccia, no? Non notiamo veramente tanto i miglioramenti di Google che dopo diventano palesi nell'utilizzo piano piano. Però questo internet di quest'ultimo periodo che fomenta minchiate, che sparge disinformazione, cioè non lo so, inizia a stancare un po', ok? Cioè bisognerebbe iniziare a rendersi coscienti che è adulta Google, è ora che si prende le sue responsabilità, non so come dire.
D'accordissimo.
Non è più una bambina, non è più un bambino, quindi...
Però vediamo, magari adesso che insomma è arrivato a una certa cifra, probabilmente magari a 25, al quarto di secolo, comincerà un po' più a... boh... a regalarci qualche formattazione migliore, magari deframmenteranno un po' quello che c'è di marcio nel loro algoritmo.
Dopo si affronterà il problema di chi è che decide cosa è giusto e sbagliato, chi controlla il controllore, però ci penseremo quando iniziamo a pulire un po' di merda, perché adesso ce n'è anche un po' troppo. Dopo che abbiamo pulito, quando dobbiamo andare a rifinire gli angoli con la spazzolina, ci possiamo preoccupare. Adesso c'è da spazzare, perché c'è un po' di casino nella stanza, quindi... E niente, auguriamo un buon compleanno a Google e continuiamo noi con la nostra programmazione solita, puntata 101.
Eh sì, dopo la sigla.
Grandissimo. Il lancio della sigla, sempre piacente.
Eh sì.
Allora, carissimo.
Ma sera, ben ritrovato.
Ho buttato un argomentino io al volo prima, mentre parlavamo un po' della puntata che si poteva fare, quando si è resi conto che era la 101 e,
puntata binaria comunque.
Non ci provare a iniziare questo discorso qua della numerazione, per cortesia. Binario, non binario, no, non si inizia da zero, no. L'abbiamo già affrontato.
Madonna, parlare di numeri di puntate con te è come disquisire su Interstellar.
Non provarci. Un giorno faremo la puntata cinema di Prox Liminale, ma non oggi. Perché dopo litighiamo, quindi. Sicuro. No, l'argomento è legato a qualcosa che abbiamo nominato spesso a spizzichi e bocconi, così. Mm-hmm. Detto di qua, detto di là, nell'arco dell'ultimo anno è capitato.
Beh, come abbiamo, è capitato per forza.
Come abbiamo vagamente nominato tempo fa la potenziale crisi immobiliare cinese, è successo, avevamo anche buttato lì una questione demografica cinese.
Sì, che insomma sta facendo sentire un po', sta dando i suoi sentori, no?
I sentori stanno aumentando molto velocemente. Perché
Qualche
indizio c'è. Prima di tutto hanno, piuttosto di recente, abolito il vincolo a due bambini per famiglia, che poi vincolo non è mai stato, nel senso che se ne avevi di più pagavi una cifra folle, ma potevi averli. C'è tutto un discorso legato a... Noi in Occidente ci immaginavamo che li bollivano i bambini. Non è propriamente così. Però, vabbè, ok. Adesso l'hanno alzata a 3. Poi da sondaggi è emerso che i cinesi hanno detto non me ne frega un cazzo se lo alzi a 3. Io 3 non li faccio neanche se mi costringi. E infatti di pochi giorni fa la notizia, non ancora confermata, quindi non sono sicuro di quanto sia veritiera, quindi perché le notizie della Cina vanno sempre prese molto con grano salis, quindi
molto,
quindi anticipiamo
molto.
Che potrebbe anche essere da ritirare come notizia, però si collega molto bene nel flusso di...
Rientra esattamente in tutto quello che sta succedendo.
Che parrebbe che vorrebbero iniziare a ragionare di abolire o di limitare l'aborto non sanitario, non medico, nel senso non per motivi strettamente di salute del nascituro o della puerpera, ma quello diciamo più, come si può dire, di scelta, no? L'aborto di scelta, non so, non mi viene il termine migliore, però il concetto è quello,
insomma.
Non so quanto sia verità, bla bla bla, però potrebbe
se
anche
così
essere,
fosse
suona credibile in una nazione che è passata da volere un solo figlio a due, a tre, a molto rapidamente, e comunque non mostrare miglioramenti di sorta, perché appunto figli se ne fanno comunque ancora molto pochi, la curva demografica è impicchiata verticale in Cina.
Esatto.
Per gli ascoltatori, questo cosa può comportare? Una crisi demografica in Cina. Cosa può comportare alla Cina?
Può comportare alla Cina che chiaramente si ritrova gli stessi problemi che... insomma, si può ritrovare diversi problemi, alcuni dei quali poi dopo li abbiamo anche noi.
Sì.
Ok, qua una crisi demografica c'è, è nota, c'è da anni, e chiaramente... a cascata ti porta diverse problematiche. Una fra tante, no? Chiamata proprio uno di quei proprio quasi luoghi comuni, che però insomma un fondo di verità ha, poi detta male così come sto per dire, è quella che se oggi non fanno i giovani, domani chi paga le tasse? O chi paga le pensioni a quelli che sono vecchi oggi? Se ci sono più pensionati che gente che lavora, c'è un problema. Detta così suona male, ma questo vuol dire che se fai pochi figli oggi, ok,
sì,
la nuova generazione domani sarà più piccola rispetto a quella di oggi, e quindi le persone che producono economia in un'azione sono di meno di quelle che sono oggi. C'è meno gente che lavora, c'è meno gente che produce. Una persona per lo Stato è considerata un costo dai zero, facciamo tipo ai 18, ok, e sopra i 65, 67, cioè i ragazzi
in base al paese, sì.
Bene o male, no, comunque, i ragazzi che studiano e i pensionati sono un costo per lo Stato.
Assolutamente.
La frangia di mezzo, i lavoratori, sono quelli che producono. Quelli che producono, fanno girare l'economia, non solo quelli che pagano le tasse, che comunque sono il motore vivo della nazione, dello Stato, sì, insomma, no? Qui. Se fai pochi figli oggi, vuol dire che domani c'è pochi lavoratori.
Che pagano per quelli che sono prima e per quelli che sono dopo.
Esattamente. Queste sono le crisi demografiche, fondamentalmente. E si possono notare in determinati grafici, le cosiddette piramidi demografiche, che hanno una, diciamo così, una costruzione, una figura, diciamo, ideale, che ha determinati equilibri.
Esatto.
Se la piramide si scosta da questi qui, da questo, diciamo così, no, disegno ideale, vuol dire che c'è uno scompenso, e se c'è lo scompenso si vede subito cosa succederà fra quei 10-15 anni. È un, diciamo così, un grafico predittivo.
Sì, perché dovete immaginare una specie di istogramma in verticale che nelle ascisse alla quantità, nelle ordinate all'età, più questo grafico è a forma, ad esempio, di trottola, no? Quindi con una cuspide verso le età molto giovani e una massa pesante al centro, significa che stanno nascendo poche persone, e nell'età media, quindi 30-40 anni, c'è la maggior parte delle persone di un paese. E uno dice, beh, figo, se hai tutti 30-40 anni, lavorano tutti. Sì, adesso è una sbagliata.
Oggi.
Ma in futuro non c'è nessuno che prende il loro posto, quindi la curva si scompensa e diventa triangolo, praticamente con una parte alta enorme, una parte bassa dove ci sono le età molto, molto più giovani, più sottigliata, e questo è uno scompenso che non è destinato a sistemarsi in nessun modo, perché per far nascere e crescere e far diventare produttivo un fiol, come diciamo noi, ci vogliono 20 anni. Quindi non si risolve con uno schiocco di dita, devi fare una pianificazione decennale, che la Cina ha fatto per altre cose. La Cina ha già dimostrato nel passato di sapere fare piani ventennali. Su questo ha scazzato.
È scazzato. Ma forse
capita,
sì, è scazzato.
Ma su questo ha scazzato.
Ha scazzato. Ha scazzato perché comunque scazzato. Beh, comunque negli ultimi 20 anni il grande boom economico della Cina ha permesso a tanta gente di lavorare, insomma c'è stata veramente una svalangata di lavoro per la gente e la gente insomma, ha cominciato a prendere ritmi tali per cui mettere su famiglia non è la priorità.
O se mette su famiglia non è di certo fare figli, perché magari c'è un benessere diverso e si preferisce godersi la vita o non prendersi certe difficili e costose e volendo inutili, nel senso puramente tecnico, responsabilità. Puoi non farlo, non lo fai, devi
Sì, poi
sentirlo o no. Ci sono tutti
ci
questi
sono
discorsi in cui non entro, ognuno
diversi,
sceglie.
esatto, sì, no, effettivamente poi ci sono tantissime motivazioni
Esatto.
che poi effettivamente non conosciamo neanche a
No.
fondo, insomma, possiamo
No.
ipotizzare qualcuna di quelle un po' più comuni per noi, però insomma, non è questo il punto, fatto sta che la situazione è questa.
Esatto.
Leggo oltretutto
Faccio. Oh, scusa.
poi. No, no, guarda, era perché intanto
Prego.
che parlavamo stavo leggendo proprio adesso un articolo per proprio darti da dare un maggiore input. E oltretutto, tutto questo problema qui salta fuori che alcuni studi, uno specialista di riproduzione dell'Università di Pechino, tale Qiao Jie, non saprei come si pronuncia, scusatemi, con la Q. Insomma, il tasso di infertilità è cresciuto negli
Esatto.
ultimi 13 anni dal 12 al 18%. Questo significa che una coppia su 5/6 in età riproduttiva ha difficoltà a fare figli. Quindi,
Esatto, e quello che infatti
insomma.
stavo per dire era legato a questo, quindi hai soltanto dato un dato prima di
Ah,
quello
ok.
che e va
Minimo.
benissimo, perché anche in Europa, in Italia, nei paesi industrializzati, si è notato un aumento vertiginoso dell'infertilità maschile e femminile negli ultimi 30 anni, ok? Siamo passati da tassi inferiori al 10% a numeri draconiani anche del 25-30% di infertilità. E tutti si chiedono che se sia dovuto all'inquinamento, se sia dovuto all'alimentazione, se sia dovuto a un sacco di fattori. In realtà, diversi studiosi in questo campo hanno iniziato a parlare di epigenetica e meccanismi sociali, del tipo che gli esseri umani, essendo animali sociali di branco, eccetera, eccetera, potrebbero avere dei meccanismi millenari, decimillenari all'interno del loro codice epigenetico che si attivano o si disattivano in base al benessere della società stessa. Se la società prolifera anche troppo, se c'è troppo benessere, impedisce la proliferazione in una fase del genere perché potrebbe portare molto rapidamente a una saturazione e potrebbe quindi portare a un depauperamento delle risorse e quindi a un'enorme massa di entità che dopo si trovano senza niente. Quindi dei meccanismi proprio antichi, no? Legati al
Ah,
benessere.
qualcosa proprio di ancestrale.
Sì, e l'hanno dimostrato perché quasi tutti i paesi del pianeta in una situazione di grande ricchezza hanno avuto un aumento di infertilità in
Infertilità.
ogni latitudine, in ogni longitudine, in ogni contesto naturali, in ogni contesto industriali, in ogni contesto di inquinamento, sono tutti uguali. E anche la Cina, che fino a 10 anni fa non era neanche pervenuto come dato, adesso sta aumentando in maniera rapida e vertiginosa, e come sta aumentando in maniera rapida e vertiginosa il benessere. Quindi è un po' come se il nostro codice epigenetico attivasse dei trigger di proteici di qualche tipo per impedire la fertilità, perché se dopo sei troppo fertile e sei troppo benestante, saturi il tuo ambiente troppo rapidamente e non c'è più tempo di correggere, distruggendolo praticamente, distruggendo il benessere creato.
Ah, ok, una sorta di equilibrio,
Di
insomma.
equilibrio, sì. E quindi la
Superiore.
Cina, tu mi hai confermato un dato che ancora non sapevo, ma l'hai appena confermato te, e quindi anche la Cina è in quella traiettoria lì e non si torna indietro da quella traiettoria. La cosa brutta è che
No,
non si torna indietro.
non si torna indietro, non
No.
c'è. Sono situazioni di veramente cicli lunghissimi.
Esatto.
Non è una cosa che dall'oggi al domani puoi sistemare. Sono cicli lunghissimi, si parla di generazioni.
Esatto. Si parla che la Cina perderà la metà della sua popolazione nell'arco di un secolo.
Esatto, si parla di cosa succederà adesso. Poi, no, in realtà, a questa Cina che sta facendo così paura a tutti, a prescindere dagli ultimi regali che ci ha fatto, se volete sapere esattamente quali, andatevi a sentire l'ultima puntata della settimana scorsa di Ex Luminale, dove abbiamo elencato in maniera esostiva, diplomatica e coerente gli ultimi regali della Cina. Detto ciò,
Esatto.
detto No, questa Cina che comunque fa paura perché insomma diventa potente, diventa grande, la vediamo, incominciamo a vedere, incominciamo, abbiamo insomma ormai diventata un attore sempre più fisso nei tavoli dei potenti, ok? La ne sentiamo parlare sempre come la prossima superpotenza, alcuni ne parlano già come già superpotenza. Insomma, è una Cina che insomma, sta provando in tutti i modi a scavalcare, no? Scavalcare le altre superpotenze attuali per scalare la classifica e andare al primo posto.
Sì, assolutamente. Sta facendo la scala a
Come?
3 gradini, no? Cioè, in 20 anni
Esatto.
invece che mettersene un secolo.
Esattamente. E questa grande scalata, insomma, sta avendo il suo prezzo e sta incominciando a dover pagare i primi conti.
I primi conti sono appunto il benessere.
Esatto, esattamente. E a questo punto qui vi chiedo, cioè, intanto che la Cina fa tutto questo, no? È anche vero che le altre superpotenze non è che stanno ferme a guardare. L'Europa si muove, gli Stati Uniti si muovono, no? La Russia si muove, va bene. Ma se tutto, se, come dire, se la Cina non ce la fa. Secondo te, io in realtà ci sto pensando adesso, ok? Non è che non ho la risposta, però mi da pensare, no? In queste situazioni qui, io tento la scalata, non ce la faccio, ok? Non è che mi fermo dove sono arrivato. Questi cose qui mi da dire, se non ce la faccio a raggiungere un determinato step, ok? Non è che dico, non sono arrivato al primo posto, vabbè, sono arrivato secondo, mi fermo secondo. Non è una gara, mi viene da pensare. È proprio una sorta di trend, di movimento che ha una sua forza, ha le sue correzioni, e quindi se non riesco ad arrivare a un certo punto, non dico che ho sprecato tutto, però non ho la più non ho più la forza di slancio e rischio che mi crolli tutto quello che ho costruito sotto, se l'ho costruito troppo in fretta.
Sì, è un po' come il discorso della, appunto, hai detto bene, di una sorta di grafico, no? Un trend quasi borsistico con un tentativo di raggiungere i massimi storici, un fallimento, un ritracciamento e una correzione. Quindi letteralmente quello che hai detto. Perché
Esatto.
si perde il momento di forza, si esaurisce, no? Il momento muore e crolla. Perché considera vari fattori, mi aggancio alla tua ipotesi, no?
Sì.
Primo, tu parti facendo anni, decenni in cui diventi la fabbrica del pianeta, perché così diventi fondamentale per tutti gli altri del pianeta e domini l'aspetto della produzione e della gestione delle materie prime. Primo passo, fatto, check.
Fatto,
Poi
check.
però iniziano a invecchiarti i lavoratori e diventare molto benestanti, quindi devi iniziare a fare uno shift a livello macroeconomico per puntare di più, ad esempio, sui consumi interni. Ok, devi lavorare sulla bilancia commerciale e anche perché non diventi più competitivo come prima. Altri paesi si affacciano a livello di costi di manodopera a basso costo, quindi tendi a non essere più appetibile come prima. Già adesso in realtà tantissime produzioni sono Bangladesh, Vietnam.
Sì, la stessa Cina delocalizza quasi tutto, poi.
Esatto, perché gli costa troppo in casa. Solo che a questo punto crei una classe media sempre più ricca, sempre più esigente, che invecchia, come abbiamo detto prima, perché non fa figli e non li vuol fare. E magari si indebita ferocemente nell'immobile perché diventa status symbol quello che sta succedendo. Quindi inizia a trovarti di fronte delle crisi economiche o finanziarie molto violente che non sei abituato ad avere perché sei un paese fondamentalmente giovane su questo aspetto. 20 anni fa eri a scavare la ghiaia con il badile, 20 anni dopo hai delle crisi finanziarie che prima non avevi.
Sì,
Quindi
verissimo,
è quello che stai dicendo te, ti sei proiettato in avanti, però è un balzo in avanti, bisogna che cadi oltre il fosso, se no
Esatto.
scivoli lungo il fianco.
Questo qui è un buon esempio, è un buon esempio. Se fai il salto, devi andare di là. Se non vai di là, non è che sono quasi arrivato di là, finisci dentro il fosso,
Esatto,
col
mettici anche il
fango
fatto
fino alle
che...
ginocchia.
Esatto, mettici anche il fatto che, ad esempio, ti devi iniziare, ad esempio, a mostrare i muscoli. Tu che sei molto attento sull'aspetto, insomma, geopolitico,
Sì.
militare, su larga scala, spesso citi nelle puntate che la Cina è proiettata sul Mar Giallo, è proiettata nel Pacifico, c'ha degli interessi nel Mar del Giappone. Cioè,
assolutamente. Tutto... Ricordiamo, guarda, prendiamo spunto al volo, che quello che è successo nelle ultime settimane, negli ultimi 10 giorni, che se ne parla tantissimo, della fregatura che si sono presi i francesi, è legato pure a tutta questa cosa qui. Perché gli americani hanno bisogno di contenere la Cina nel Pacifico e da soli non ce la fanno, e quindi pur di trovare un modo hanno dato la tecnologia dei sottomarini nucleari di ultima generazione agli australiani e agli inglesi. Ma gli australiani è la cosa strana. Gli australiani dovevano comprare, con i francesi non l'hanno comprato perché quelli francesi era tecnologia obsoleta, hanno preso alla fine quelli americani e hanno creato questa nuova, effettivamente una nuova alleanza. Una roba di, insomma, Australia, USA e UK, che è questa proprio alleanza militare nel Pacifico, che serve per contenere la Cina, perché gli Stati Uniti da soli non ce la fanno, perché sembra che, non mi ricordo se nel 2025 o nel 2027, insomma comunque entro il 2030, la forza militare navale cinese sarà superiore di numero a quella americana. E chiaramente alcuni dicono, vabbè, ma sì, ma non di qualità, ho capito, ma quando c'hai, insomma, 8 navi o 3 navi contro 1, va là di qualità, insomma, no? Fa sempre la sua scena. E comunque fa sempre la sua scena. Quindi, insomma, sì, la Cina sta provando chiaramente in tutti i modi, no? Sta lanciando tentacoli a destra, ma anche in ogni settore, economico, sociale... militare, finanziario, industriale, tutto.
Ma ti faccio anche un esempio che
sta facendo proprio... lean, come dire.
Sta facendo lean, bravo, esatto, quello che volevo dire. E soprattutto quando ti approcci a una problematica di tipo, appunto, di affacciarsi allo scacchiere militare strategico mondiale, cosa succede? Che 20 anni fa, 25 anni fa, avevi un esercito di cartone con le ciabatte da 1 milione di stronzi con una zappa, ok? E quindi la gente non ti cagava, perché, cioè, gli altri stati non preparavano grandi piani dove tu eri coinvolto come minaccia, ok? Non eri una minaccia reale, ok? Quando inizi a diventare una minaccia reale, comunque loro sono tanti in questo pianeta, ma noi siamo anche di più, e diciamo, è da di più che ci spariamo fra di noi, è da di più, parlo nell'ultimo secolo, ed è da di più che abbiamo tecnologie avanzate, eccetera, eccetera, rispetto a loro, che per carità fanno grandi balzi in avanti, non ne dubito, però Inghilterra, Francia, in America, Europa in generale, cioè, iniziano a essere paesi che hanno le spalle larghe, quindi se iniziano a farti dei piani in cui tu non sei più tipo una pedina periferica, ma sei il nemico, bisogna che vinci dopo, però, è sempre il solito fosso, devi saltare di là e saltare in piedi, perché dopo sei tu il nemico, quindi è meglio che cadi in piedi, se no scivoli anche in questo caso qui. Quindi finché sei periferico va bene, puoi stare periferico quanto vuoi, ma se dopo sali nel proscenio qualcuno ti può tirare la gonnella per farti cadere dal palco. Quindi
no, situazione è sicuramente, diciamo così, in bilico. Mi sembra molto in bilico. Si stanno giocando abbastanza adesso, e insomma, sicuramente mi da pensare che qualsiasi cosa possa succedere, ok? Che riescano a saltare di là dal fosso o che rimangano immersi con le ginocchia nel fango, e comunque tutto ciò avrà una ripercussione a livello mondiale.
Ah, quello sicuro, ha delle onde d'urto negative, positive, quel che vuoi, le avrà, per forza.
Perché?
E poi ti cito una roba.
Mm-hmm.
Non dimentichiamoci che il loro sistema politico e governativo è fondamentalmente personalistico, cioè Xi Jinping che governa, fine. Ok? Quello di prima, manco mi ricordo come si chiamava, parliamo di 20, cos'è, 15-16 anni fa, minimo, di più, non mi ricordo, è un po'.
Non me lo ricordo
chi sia. Sta di fatto che quando hai queste figure in queste situazioni qui, dove non c'è fondamentalmente un'elezione, dove non c'è un'opposizione, eccetera, possiamo vagamente farle assomigliare alla gestione di un'azienda, ok? Una grande azienda, dove però non c'è un vero e proprio consiglio di amministrazione, c'è il padre padrone, che è il classico problema delle aziende italiane, no? La PMI italiana, dove c'è il padrone, sì. presente il padrone. Cosa fa il padrone? Va tutto bene finché va bene. Poi quando invecchia e deve fare il cambio generazionale, ci mette il figlio. Grande classico. Presente com'è? Ecco. Cosa succede in una situazione come quella che Xi Jinping deciderà chi mettere? È come un figlio, concettualmente, ok? Concettualmente come un figlio. Qual è la percentuale di riuscita di una società che fa il passaggio generazionale?
20%. Bassa.
Fa fatica a essere il 15%, ok? Di successo. La cosa più divertente è il secondo salto generazionale, che diventa un whopping 98% di fallimento, okay? Statistica, cioè un'azienda che sopravvive a due generazioni si conta in due dita di una mano con 100 dita, ok? Quindi
ma sì, guarda, mi viene anche da pensare poi anche a questa traslitterazione, no? della velocità che sta utilizzando la Cina, no? Sembra che la Cina un po' stia andando a una, come dire, a una velocità per due rispetto a tutto quello che hanno fatto gli altri.
Sì.
No? Quindi, se lo fa su tutto, perché non lo deve fare anche nel cambio sociopolitico? In questo processo di... mi verrebbe da dire processo di democratizzazione. Ok, non è detto. Magari può anche peggiorare, eh? Non è detto che posso migliorare. Però, solitamente, noi ricordiamo che, mediamente, le grandi potenze sono di oggi... quasi tutte, ok? Ogni riferimento a Vladimir o Fatti è puramente casuale. Tutte o quasi le grandi potenze di oggi sono potenze che derivano da vecchie, no? Sono partiti come grandi imperi o comunque, insomma, no? Oligarchie, sì. Monarchie,
dittature,
dittature, imperialismi, così. E sono sfociati tutti con un processo di democratizzazione rivoluzionario a democrazie. Mi chiedo, questo qui potrebbe succedere secondo te in una Cina in cui vede che bene o male si sta cercando di piano piano si apre un po' al mondo e comunque tutto questo benessere chiaramente può portare magari anche una non so, acculturamento personale medio della popolazione.
Sì, una tensione alla modernità.
Una tensione alla modernità che può pensare a dire ok, va bene, però a me tutta questa dittatura, questa finto socialismo che in realtà è un devi fare questo, magari un po' mi ha rotto anche le scatole. Magari le nuove generazioni vengono su sempre più con voglia di libertà e quindi magari anche la Cina affronterà magari una rivoluzione interna, rivoluzione la dico tra virgolette, ok, una rivoluzione diciamo così, sì, dello status quo. Se tutto è andato così veloce, perché questa cosa qui non potrebbe andare con altrettanto ritmo duplicato? Potrebbe essere?
Allora, secondo me no. Per un motivo molto semplice, che tutto il resto va veloce perché qualcuno lo fa andare veloce, no? Con dei piani, senza fondamentalmente elezioni, senza fondamentalmente oppositori, ti siedi, foglio e la penna e tiri delle righe. Quando è quello col foglio e la penna che deve cambiare, non credo che sia così svelto. Ho il sospetto che non vada così spedito, ok? Cioè, queste cose lo sappiamo, storicamente sono cambiate o col fucile, ok?
Sì, sì.
O col forcone. Non è che sono cambiati in modo diverso, ok?
Sì.
O si sparavano in divisa, o si sparavano con degli zoccoli nei piedi. Non c'era una grande varietà in questa cosa. Raramente.
È vero, è verissimo. No, è vero, è vero. Tutto
quindi o loro si autotolgono del potere e aprono a ipotetici partiti oppositori, che magari ci sono, non lo nego, perché comunque vada, c'è una sorta di façade in giro, no? Tipo fanno finta di essere democratici, fanno un po' finta. Però dubito che sia facile. Poi se ce la fanno o no, nel senso sarà la loro grande sfida. Ma non è facile. E Xi Jinping non è eterno, sebbene si chiami il comandante eterno. Però non lo è, lo sappiamo, la genetica. Cioè, è sicuro che muori, che lui avrà i telomeri, quindi...
Ti ricordo sempre che i cinesi potrebbero utilizzare la clonazione già da tempo... e noi non lo sappiamo.
È vero, può darsi.
Comunque Xi Jinping secondo Wikipedia è del giugno del 53.
Ok, è un uomo in 60 sono i nuovi 40, com'è? Storia così, però comunque
sì, non ha 80 anni ma non ne ha neanche 30, quindi esatto. Insomma, diciamo che comunque per l'età che ha ce lo sentiamo, ne sentiremo parlare almeno a meno per i prossimi 20 anni
probabile, però
andiamo in
arriverà.
Pensione prima me e te di lui,
quello probabile, non andremo in pensione, intendi dire io e te prima di lui, però plausibilmente comunque anche lui nel grande schema delle cose volgerà a termine in qualche modo e dovrà essere sostituito in maniera il più possibile indolore, però devi metterci tutto il resto che dicevamo prima, ti sei proiettato verso l'Occidente a livello industriale, ti sei proiettato verso l'Occidente a livello finanziario, ti sei proiettato all'Occidente per il benessere, ti sei proiettato con i fucili e hai un capo che fra 20 anni dovrà cedere, 20 anni, 25 dovrà cedere lo scettro, oppure gli viene un coccolone fra 3 giorni, considera che c'è anche questa minaccia qui, nel senso che il brutto di queste situazioni qua, che ti piglia il COVID, ciao. Ok, cioè non è così scontato, ok?
Non è scontato.
In una democrazia strutturata magari c'è un pochino di safety net, l'ha dimostrato la notizia di qualche giorno fa che in America un generale americano ha detto a Trump no, stai fermo, metti le mani in tasca.
Sì, no, era il capo di Stato Maggiore che ha detto allo Stato Maggiore se Trump ordina un attacco nucleare non fate niente senza il mio ordine.
Esatto. Quindi insomma,
che dimostra, grave, come dici te, una safety net in cui comunque una nazione sopravvive, deve sopravvivere anche ai propri governi. I sì. governi vanno e vengono, no? Le persone che governano la nazione vanno e vengono, ce ne sono di buoni, ce ne sono di meno buoni, le nazioni devono sopravvivere. E sicuramente le grandi nazioni, le grandi potenze, come abbiamo visto con gli Stati Uniti, hanno dei sistemi di autodifesa
da se stessi.
Da se stessi, assolutamente, perché soprattutto nazioni grandi come queste potenze qui che hanno danno una valigetta e un bottone rosso in mano a uno che oggi è un luminare, domani è un matto, e tra parentesi degli ultimi, da che mi ricordo io, di luminari in queste grandi potenze pochi. Ne abbiamo viste ben pochi.
Salutiamo la Merkel che se ne va. A proposito di
ti dirò non è che mi dispiace, però un po' va, un po' alla fine ci aveva abituato a una certa, anche se vuoi inconscio, subconscia sicurezza.
Sì,
c'è
sì.
Angelona che alla fine della fiera, casini su casini, ma Angelona alla fine della fiera un po' mette tutti d'accordo, un po' ci mette la pezza, sempre ci mette la faccia. E Mona, colpa al cerchio, un colpo alla botte, alla fine ce l'ha sempre sgavagnata. E sicuramente, insomma, ha portato avanti la Germania e quindi anche l'Europa in situazioni in questi ultimi 15 anni che non sono stati 15 anni facili.
No. Ecco, l'esempio di Merkel per 16 anni è comunque un esempio di uno Stato governato con proiezione e lungimiranza, stabile e di lungo periodo, però con appunto una rete sotto. Ok, adesso verranno delle nuove elezioni, verrà su qualcun altro, prenderà le redini di quello che è stato il lavoro fatto, vediamo come andrà. Però il concetto è che, ad esempio, in Cina tu vedi solo la faccia Xi Jinping dovunque. Dovunque, stampata dovunque, appesa dovunque. È personalistico, ok? Se e quando lui se ne andrà, quello dopo dovrà impiantare una mitologia su se stesso molto rapidamente per essere quello che è migliore di quello di prima e quindi farà il grande balzo in avanti per due. Però non sarà facile, tutto lì, soprattutto perché quando lo facevano, che erano ancora in mezzo ai campi di riso, forse era più fattibile. Quando c'è della gente che gira in Lamborghini, che si gioca tutto nei mercati finanziari, o che ha i figli che combattono nel Mar Giallo, come sparando in giro a chissà chi, non sarà così semplice, lo sappiamo, perché è successo anche da noi, in Europa e nei mondi occidentali. I cambi di regime sono sempre un casino. Quindi, cioè, io non ne conosco che sono andati proprio bene bene. Se te ne ricordi uno, volentieri, ma io non me ne ricordo in questo momento.
No.
Forse l'Inghilterra, che ci ha messo molto tempo a passare da vera e propria monarchia, proprio monarca spinto, incazzato, che comandava tutto lui, ha una monarchia, diciamo, istituzionale, come si dice, una democrazia
monarchica, una monarchia costituzionale, sì, monarchia parlamentare.
Però ci ha messo del tempo.
Sì, allora, sì, ci ha messo del tempo. Ricordiamoci sempre, comunque sia, che c'è sempre l'eccezione, perché l'Inghilterra è tecnicamente, il Regno Unito è tecnicamente l'unica democrazia europea occidentale così che non ha una costituzione scritta. Esiste l'unica carta simil costituzionale è la Magna Carta, scritta nell'anno domini, non vorrei dire una boiata, 1205-1215. Aspetta che controllo, che
cazzo,
non si sa mai.
Questi sarebbero 100 punti di proxy criminale se lo becchi, eh.
Magna
Io avrei
carta.
Sparato un 1158, non così, giusto per fare da altro piano.
Magna Carta. Chiamata Magna Carta, è una carta accettata il 15 giugno 1215 dal re Giovanni d'Inghilterra, soprannominato anche Giovanni senza terra, quello che nella mitologia di tutti è il Giovanni cattivo in Robin Hood, okay. Che in realtà non era poi troppo cattivo oltretutto, perché appunto accettò questa Magna Carta.
Ok, insomma, hai 100 punti prox criminale garantiti per questa, per questa perla di memoria.
Grazie, grazie.
Grandissimo. Ecco, comunque, prendiamo esempio degli inglesi, comunque già nel 600 avevano le camere, cioè è un percorso lungo.
Lungo, lungo, e comunque tortuoso, perché vorrei ricordarti, sempre parlando degli inglesi, che è che lì nel 600 qualcosa, e questo sinceramente non me lo ricordo, direi 1643, ma secondo me qui ho sforato.
Cos'è Cromwell?
Quello che voleva dar fuoco al Parlamento.
Ah, ok. E
comunque
sì,
ci fu una guerra civile, insomma. Beh, quello da cui hanno preso la faccia di V per vendetta.
Sì, beh, quello lì, ok. Però ci fu anche Cromwell, mi sembra che fosse un borghese, non era un nobile, che riuscì fondamentalmente a instaurare per breve tempo comunque un regime parlamentare di qualche tipo. Non voglio dire cagate, perché è un po' che non faccio storia inglese, però il concetto è che è turbulent sicuramente, troubles e di lungo periodo, ok? Lungo sì, periodo, sì. Non è una roba rapida. Quindi in Cina passare comunque vada da una forma di governo dittatoriale, prima monarchico, poi dopo dittatoriale da quando c'è il comunismo, poi il comunismo vira e muta e diventa questa sorta di Moloch strano, no? Questo comunismo capitalistico in salsa agrodolce, un po' strano. Per cambiare ha bisogno di tempo, solo che, come abbiamo detto prima, le proiezioni sono un po', diciamo, a ventaglio. In più è una popolazione che rischia di supportarti poco, perché se inizi a avere dei gran vecchi che si aspettano il benessere che hanno avuto i loro nonni, i giovani non ne hanno fatti, i giovani che arrivano sono tutti semi-occidentalizzati, è la classica ricetta per il disastro. Quindi, per tornare e chiudere, la questione è, ci siamo sempre immaginati, noi su Proxy per 2 anni ne abbiamo parlato di questa sorta di Cina che verrà, no? L'abbiamo detto un sacco di volte.
Sì, sì, vero, vero, vero.
Ma magari succede che la Cina
non verrà.
Fine, non verrà. Magari non verrà. Sarà importante, non, innegabilmente, perché comunque vada, queste grandi cose ci mettono molto tempo a cambiare, però si aspetta un millennio cinese e magari sarà soltanto un cinquantennio, ok? Una roba molto più passeggera, come può essere stata, non lo so, non mi viene in mente granché. Non ci sono grandi casi, ok?
Bah, sì, non so, mi viene da pensare l'influenza in Europa del grande impero spagnolo, che in realtà non ha durato tutta sta un secolo, ok? Quando
giusto.
In realtà, non so, Francia, Francia, Inghilterra, la Prussia, Germania, secoli e secoli, ok, di grandi influenze. La Spagna in realtà ci ha provato un po', poi alla fine della fiera, come è nata, così è morta.
Ecco, è un esempio anche abbastanza ficcante. Quindi
sembrava dovesse essere, no, il nuovo colui che avrebbe comandato il mondo, poi in realtà no, così non è stato.
Esatto. Paradossalmente pagheranno scelte fatte magari in passato, quando cioè, la cultura, la scienza o quello che vuoi non era ancora di supporto, come ad esempio, faccio un esempio, come noi abbiamo abolito il nucleare sull'onda del mal di pancia di Chernobyl alla fine degli anni 80, abbiamo fatto il referendum abolito il nucleare, quando probabilmente adesso il nucleare sarebbe importante nello scacchiere energetico, sarebbe molto importante. Quindi paghi conseguenze secolari, perché non hai investito, non hai costruito, e adesso costruire è troppo tardi, quindi paghi scelte del passato fatte da altre persone. Quindi loro pagano aver stroncato a livello demografico il loro paese con le loro stesse mani, e quindi questi tipi di errori purtroppo all'inizio ti sembrano delle genialate e poi sono delle...
Lo diremo nella prossima puntata.